il tema di oggi è la libertà di domicilio, che è sancita dall'articolo 14, il quale dice: il domicilio è inviolabile. Vedete, inizia esattamente con la stessa affermazione, e poi vedremo che l'articolo ha la stessa struttura dell'articolo 10, dell'articolo 13. Come dire, libertà personale e libertà di domicilio sono costruite sulla stessa traccia. Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi, nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Anche qui la tecnica è curiosa, così come l'articolo 13 non definisce la libertà personale, ne sancisce l'inviolabilità e poi prosegue esemplificando gli strumenti di violazione della libertà personale, gli arresti, le perquisizioni, le ispezioni personali. L'articolo 14 svolge la stessa logica, lo stesso ragionamento sul domicilio. È inviolabile, ma non ci dice che cosa sia, e poi ci aggiunge che non ci possono essere perquisizioni, ispezioni e sequestri se non con le stesse garanzie della libertà personale. Se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, quindi la stessa riserva assoluta di legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, ossia con le garanzie della riserva di giurisdizione. E le due tutele sono di conseguenza esattamente configurate nella stessa maniera. Però, se vi ricordate, il terzo comma dell'articolo 13 prevedeva un'eccezione alla preventiva autorizzazione del giudice nei casi di necessità e urgenza, quando l'autorità di polizia giudiziaria può arrestare, perseguire le persone, tendenzialmente in flagranza di reato, anticipando il provvedimento del giudice, per cui ci sono provvedimenti restrittivi che poi devono essere provvisori, devono essere trasmessi entro 48 ore al giudice e il giudice deve confermare. Questa previsione non è esplicita nell'articolo 14, perché il terzo comma dell'articolo 14 introduce invece una cosa diversa, una deroga generale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Allora, vedete, qui noi abbiamo una regola generale che è esattamente la stessa della libertà personale e richiama le garanzie della libertà personale. Non prevede un provvedimento d'urgenza assunto dall'autorità giudiziaria provvisoriamente. Tanto è vero che questa possibilità è stata contestata. Riguardava, se ben ricordo, perquisizione di polizia nel domicilio di un sospettato per detenzione di armi, la polizia senza autorizzazione del giudice irrompe nell'appartamento e sequestra le armi, l'avvocato ricorre alla corte dicendo: attenzione, qui la polizia ha usato un potere che non le è attribuito dalla Costituzione. Per la Costituzione lo attribuisce l'arresto o la perquisizione personale, per motivi di urgenza, ma non la perquisizione domiciliare. E la Corte invece ha respinto questa eccezione dicendo: i diritti nascono tutti temperati da altre esigenze, qui c'è un'esigenza di ordine pubblico, ma c'è anche una base normativa. Quando l'articolo 14 dice secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, non si riferisce soltanto alla riserva di giurisdizione del secondo comma, ma anche all'eccezione del terzo comma, per cui anche il domicilio è soggetto a provvedimenti d'urgenza, di stretta necessità della polizia. Poi aggiunge la Corte Costituzionale una considerazione interessante, che la perquisizione domiciliare e l'ispezione domiciliare di per sé sono provvedimenti d'urgenza. Di perché non può essere preavvisato l'interessato, come nel caso di arresto, non può essere concepita una perquisizione domiciliare in presenza dell'avvocato, perché è ovvio che se uno riceve l'avviso, guarda che dopo domani veniamo a perquisire il suo appartamento lo trovano bello pulito, se non c'è neanche la televisione, perché così non lo prendono neanche per evasione del canone televisivo. Per cui è connaturato addirittura alla perquisizione domiciliare la caratteristica di essere un provvedimento urgente, da assumersi senza le garanzie di una previa autorizzazione del giudice. Per cui il terzo comma è un'ipotesi aggiuntiva. Il terzo comma è l'ipotesi per cui per soli alcuni motivi, sanità, incolumità pubblica e fini economici e fiscali, l'autorità di pubblica sicurezza può compiere accertamenti e ispezioni secondo le regole stabilite dalla legge speciale. Ci sono delle leggi speciali che possono abbassare il livello di protezione per questi fini. Fini di incolumità, sanità e economici fiscali. Questo è quello che ci dice la Costituzione, adesso noi dobbiamo cominciare a capire come funziona il meccanismo. E di difficoltà ne abbiamo diverse. Prima, che cos'è il domicilio? Questa è una difficoltà non da poco, perché nel nostro ordinamento abbiamo almeno due definizioni diverse di domicilio. Ne troviamo una nel Codice Civile, che ci dice semplicemente che il domicilio è il luogo prevalente dove la persona fissa i suoi interessi, per cui per esempio uno può eleggere domicilio per questioni legali. Domiciliato presso lo studio legale di X, uno fa un ricorso in Cassazione, fa un ricorso in Consiglio di Stato o la Corte Costituzionale, che sono tutti organi che stanno a Roma, e si domicilia presso un avvocato che sta già a studio a Roma. Non è sicuramente questo il domicilio che interessa la Costituzione, no? La Costituzione ha più vicino invece il concetto di domicilio del diritto penale, non a caso, perché il diritto penale, laddove disciplina il reato di violazione di domicilio, sta esattamente a proteggere l'interesse costituzionale. È lo stesso meccanismo che vi illustravo ieri. I problemi dei rapporti tra privati per quanto riguarda il domicilio o la libertà personale sono retti dal codice penale, mentre i problemi con lo Stato e con l'apparato repressivo sono retti dalla Costituzione. La Costituzione questo si preoccupa, di garantire il privato. E notate che in questo caso il privato è sia il proprietario del domicilio che il ladro. Il proprietario del domicilio, il derubato, è garantito dal codice penale. Il ladro è garantito dalla Costituzione, perché è su di lui che si scarica la forza repressiva dello Stato. È nei suoi confronti che lo Stato si preoccupa di garantirgli livelli di tutela. Non è che siccome uno è ladro può essere preso, torturato, impiccato, messo a piedi in giù e tirato con la fionda. No, ci sono delle garanzie che sono garanzie che in genere proteggono l'imputato e in particolare stanno a osservare quali sono le garanzie costituzionali dello stesso imputato. Per cui qui c'è un domicilio che è quello del ladro, domicilio ladro, e qui è il domicilio del derubato. Entrambi sono tutelati, entrambi sono tutelati dalla Costituzione, solo che quello del derubato è fortemente tutelato dal codice penale, che non a caso introduce il reato di violazione del domicilio. Per cui il ladro che si introduce nella casa altrui viola il domicilio, oltre ad avere altre conseguenze, può essere che non vada a rubare, ma a ispezionare perché è un poliziotto privato. Poliziotto privato che entra nel domicilio altrui, viola il domicilio e compie un reato del bene costituzionalmente protetto che si chiama domicilio. Contemporaneamente, se la polizia vuole indagare su questo piedipiatti privato e entra nel suo domicilio, anche il suo domicilio, lui che è sospettato, forse colpevole, imputato di un reato, ha una protezione del suo domicilio, che è comunque retta dal codice penale e dalla Costituzione. Nel introdurre il reato di violazione di domicilio, dice il codice penale, articolo 614, chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di esse, contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente con l'inganno, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Vedete che qui il concetto di domicilio è reso con una serie di disgiuntive. O l'abitazione, che è evidentemente il nucleo forte del domicilio, ma anche intuitivamente, è casa mia. O le appartenenze dell'abitazione. Cosa sono le appartenenze dell'abitazione? Beh, può essere il cortile, può essere il garage, può essere la cantina. O la dimora. E la dimora può essere cose diverse. Uno dove dimora? Dimora nella stanza d'albergo, dimora in camper, nella roulotte, nella tenda, nella cabina della nave, della barca, dipende da quanto è lunga la barca. Comunque tutti questi luoghi sono luoghi di privata dimora, compresa la stanza d'albergo. Vedete come il concetto di domicilio venga strutturato nel codice penale in maniera molto estesa. Però il concetto costituzionale di domicilio è ancora esteso, ancora più esteso. Abbiamo di conseguenza un domicilio civilistico del codice civile che non ci interessa, un domicilio del codice penale che ci interessa perché è comunque una protezione garantita, e un domicilio che riguarda invece, che è collegato alla Costituzione e che è ancora più estesa. Uno dei leading cases, dei casi guida sulla questione del domicilio, è una sentenza dell'87, che come spesso capita è una sentenza piuttosto importante che nasce da un caso piuttosto stupido. Si svolge in provincia di Trento e c'è il solito raccoglitore abusivo di funghi, che ha tutta la mia simpatia, che vede arrivare la guardia forestale, chiude il cofano della macchina e dice beh, e la guardia forestale gli intima di aprire il bagagliaio e lui gli dice ma tu sei stupido, se tu fossi un carabiniere io lo aprirei. E questo è anche discutibile, ma tu sei una guardia forestale e di me, te non me ne frega niente. Questo non la prende bene e tira fuori la legge della provincia di Trento che gli dice, lo autorizza in quanto guardia forestale, quindi una legge regionale, come guardia forestale, lo autorizza a intimare l'apertura del bagagliaio e degli altri contenitori. E questo gli dice, a me non me ne frega niente. Allora questo gli appioppa una bella contravvenzione prevista dalla legge provinciale, lui la contravvenzione la impugna del pretore per 4 funghi e il pretore solleva la questione alla Corte Costituzionale. Capito? Io le raccolgo qua nel giardino dell'università, dove ci sono dei chiodini stupendi, e ogni anno tiro su un paio di chili. E la Corte Costituzionale, chiunque sfiora i miei chiodini, viene punito con una sanzione drastica, inimmaginabile. Allora, vi leggo la motivazione perché è interessante. Primo punto del considerato in diritto. Va rilevato innanzitutto che il quesito, così come appare proposto nel dispositivo dell'ordinanza, è inesatto, perché la legge impugnata non, virgolette, dà facoltà alle guardie ecologiche di aprire, virgolette, contenitori e altri mezzi di trasporto, come assume il pretore, bensì soltanto di intimarne l'apertura. Questa, attenzione, è non una finezza, ma è una cosa molto rilevante. E qui critica il pretore perché ha confuso, vedremo poi perché è così rilevante, l'intimazione e la perquisizione. Perché è rilevante? Perché la perquisizione è un'attività diretta dell'agente sull'individuo, sulle cose. Uno entra e incomincia, come nei film, a guardare sotto il letto, dentro negli armadi, aprire il computer, sfogliare i libri, scavare in mezzo alle mutande sperando che siano pulite e così via. Quella è una perquisizione. L'ispezione è una cosa diversa. L'ispezione è quello che vi fanno in aeroporto quando non vedono bene che cosa c'è dentro nella valigia con i raggi e vi dicono: può aprire la valigia? Può aprire quel contenitore? E questo si svolge senza un'attività diretta. Quando la Guardia di Finanza blocca la macchina, non è che dice: adesso prendiamo le apriscatole e apriamo la macchina. Vi dice: può aprire il bagagliaio? Può aprire la valigia? E la gente non mette le mani in mezzo. Questa è la fondamentale differenza tra perquisizione e ispezione. Ed è fondamentale perché, vedete, il terzo comma, quando dice che si possono compiere attività di indagine nel domicilio senza le garanzie di giurisdizione, ma in base alla legge speciale, dice però che queste attività non sono la perquisizione, l'ispezione e il sequestro, ma soltanto gli accertamenti e le ispezioni. Per cui lo rivedremo dopo. Per cui la sanzione è comminata per rifiuto. Ora, quello che ci interessa è cosa dice a proposito della libertà di domicilio. Va poi precisato che in effetti la questione di specie va riferita esclusivamente all'articolo 14, dato che l'intimazione ad aprire riguardava il bagagliaio dell'autovettura e non altri contenitori. Allora noi abbiamo una distinzione che sta compiendo la Corte tra il bagagliaio dell'autovettura, ci mettiamo le ruote se no non si capisce, il bagagliaio e altri contenitori, e questi contenitori sono per il momento indefiniti, e dice la Corte: si sta svolgendo sul bagagliaio e non su altri contenitori, per cui questo è articolo 14. Attenzione, sta dicendo che il bagagliaio è domicilio. L'articolo 13 viene semmai in esame per relazione, atteso il richiamo alle garanzie prescritte della libertà personale. D'altra parte, i contenitori portatili, che come mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 6, bla bla bla, trovano diretta copertura nella garanzia dell'articolo 13, sono soltanto quelli che attengono la sfera della libertà personale e perciò quelli che abitualmente sono portati sulla persona come portafogli, portamonete, eccetera, o ad immediato contatto di essa, come borse, borselli e borsette. C'è scritto nella motivazione della Corte Costituzionale. Per cui noi abbiamo un'interessante questione. Qui siamo nell'articolo 14. Qui siamo nell'articolo 13. Per cui tutto ciò che sta sulla persona, nelle tasche, è articolo 13, non si discute. Ma la borsetta è anche articolo 13. La valigia, tutti questi contenitori qua, che possono essere diversi, perché possono essere lo zaino. Io viaggio con lo zaino perché viaggio in bicicletta. Quando ho lo zaino addosso, quello non c'è dubbio che è l'articolo 13. Ma se io lo zaino lo lascio lì, è ancora libertà personale? O è già domicilio? O che cosa? E la valigia, dipende dalle dimensioni, nel senso che se la valigia è piccola e me la porto così, va bene, è libertà personale. Se è un trolley, ma! E se è un valigione? E se me la porto il facchino? Capite? Sono cose curiose, se pensate. Ma l'idea stessa della Corte è che ci sia una barriera tra una serie di cose inqualificabili di cui si incomincia a ragionare di domicilio a partire dal bagagliaio della macchina. Mentre ci siano altre cose inqualificabili che si qualificano come libertà personale a partire dalla borsetta. E le altre che cosa sono? Le altre non si sa, non c'è una definizione esatta. E voi direte, ma chi se ne frega, tanto la tutela è la stessa. Tendenzialmente l'articolo 14 rinvia l'articolo 13 e di conseguenza tendenzialmente la tutela è la stessa. Abbiamo visto anche che i provvedimenti d'urgenza possono essere assunti in entrambi i casi e quindi perché porsi il problema? Certo, perché porsi il problema? Il problema scatta per il terzo comma dell'articolo 14, e cioè per motivi di sicurezza, di sanità e economici fiscali, la polizia, l'autorità giudiziaria può ispezionare e compiere accertamenti su cose che stanno dentro alla libertà di domicilio, non su cose che stanno dentro alla libertà personale. Non è che vi ferma la polizia per strada e dice alzi le mani che la perquisisco, no, non lo può fare perché quella è libertà personale. Se voi avete una valigia, soprattutto se una valigia col cannone che spunta così, oppure i cani che dicono, buona, allora a questo punto l'autorità giudiziaria può obbligarvi ad aprirla e compiere ispezioni e accertamenti. Per cui è interessante perché questi contenitori, a seconda che siano da questa parte o da quella, cambia il loro livello di protezione. Una delle eccezioni più importanti che si fanno in base all'articolo 13 e sono gli accertamenti per fini economici e fiscali. Questi sono interessanti, sono importanti perché sono quelli che chiunque ha un'azienda sa e considera che sia una delle maledizioni di Dio, peggio delle locuste, e c'è la Guardia di Finanze. La Guardia di Finanze, autorità giudiziaria, può arrivare in azienda, bussare e dire buongiorno, siamo la Guardia della Finanza, veniamo a ispezionare i vostri registri IVA. L'imprenditore o il libero professionista fa finta di non svenire, ma in realtà si sente dell'odore che sta svenendo, e dice prego si accomodi e chiama il suo avvocato. Ora, questo avviene senza mandato del giudice, ma come attività ispettiva regolare della Guardia di Finanze in base alla legge sull'IVA, che è quella che poi dà luogo allo schema, cioè attraverso un potere conferito dalla legge speciale per fini economici e fiscali, di introdursi in luoghi che sono diversi dalla propria residenza, non può entrare in casa, ma solo nelle aziende, per compiere gli accertamenti fiscali. Vedete come la complessità della situazione sia tale per cui è importante a un certo punto capire dove incominci il domicilio e finisca la libertà personale. Io penso che tutto questo che sta in mezzo o è domicilio o è libertà personale. Ma vedete come il domicilio tenda anche a staccarsi a quello che è la considerazione normale. Quando uno parla di domicilio pensa alla casa, no? Lo stesso codice penale incomincia dalla residenza. Ci sono alcuni disgraziati che dormono nel bagagliaio della macchina? Forse. Casomai dormono in macchina. Ma la macchina non è domicilio. Perché non è domicilio? Perché nella definizione che è stata elaborata sulla base dell'articolo 14, il domicilio finisce con essere qualsiasi luogo di cui l'individuo dispone a titolo privato e con il potere di escludere gli altri. È il potere di escludere gli altri che segna la differenza. Per cui se io sono iscritto al circolo del tennis e ho uno stipetto con soprascritto Roberto Bin, quello è il mio domicilio. Nessuno pensa che io vado a dormire dentro nello stipetto, anche perché l'odore potrebbe essere mortale. Però quello è il mio domicilio, che significa che qualsiasi attività ispettiva che venga fatta sul mio stipetto è protetta dalla libertà di domicilio. E così lo può essere qualsiasi altro luogo, compreso, che so io, un pezzo della barca, la mia tenda, e probabilmente anche la valigia. Anche la valigia, in fin dei conti, esclude gli altri. E quindi è molto probabile che stia tendenzialmente all'interno di un concetto di domicilio. Il fatto che si sposti o che non si sposti non ha nessuna rilevanza. È lo ius excludendi che segna il discrimine. Cosa che l'automobile non c'ha, perché l'automobile c'ha i vetri trasparenti. Se ha i vetri trasparenti, non può essere domicilio, perché chiunque può affacciarsi e ispezionarla senza violare, cosa che non può fare dalla finestra probabilmente. Vedete come questo concetto è un concetto che sfuma. Il giardino è protetto dal codice penale, per cui chi entra nel mio giardino senza la mia autorizzazione viola il domicilio, ma forse non è interamente protetto dalla Costituzione, perché violare il domicilio non è solo entrare, ma è compiervi anche ispezioni. Per cui se uno si affaccia al muretto e guarda dentro e fotografa il mio giardino, viola il domicilio oppure no? Vedete come si riempie di problemi. Ve lo segnalo non tanto perché sia una questione di per sé importante, ma perché vorrei che voi capiste come funziona questo sistema di protezione dei diritti. È un sistema che ha un nucleo solido, chiaramente configurato. Quando si parla di libertà personale, accidenti, l'arresto di una persona, no? Fa parte del nucleo, uno che ti mette le mani addosso, uno che entra a casa tua. E chiaramente tutti questi sono comportamenti che toccano il nucleo, ma poi il nucleo va sfumandosi in una serie di ulteriori beni che sono più sfumati. E siccome non sono isolati dagli altri nuclei, finiscono con essere proprio questi ad essere quelli più interessati da ipotesi di conflitto. Potenzialità di conflitto tra beni concorrenti, il bilanciamento degli interessi. Dove alcuni interessi sono tipici, l'interesse è l'accertamento dei fatti, no? L'indagine di polizia è un interesse pubblico. La protezione dell'altrui sicurezza o dell'ordine pubblico sono interessi pubblici. Allora sono interessi pubblici che si fermano quando si tocca il nucleo centrale, la persona o la casa di abitazione. E cominciano un po' a affievolirsi man mano che ci si allontana dal nucleo. Ho cercato di rendere questo problema con una metafora, distinguendo la protezione per pentole dalla protezione per ombrelli. dove la pentola è una cosa che le cose che cascano o stanno dentro o stanno fuori. Se uno ragiona per pentole o per casse o per contenitori, per scatoloni, e butta palline dal soffitto, alcune cascano dentro e alcune cascano fuori. E questo è un ragionamento che non si adatta molto ai diritti. I diritti sono più legati a una metafora per ombrelli, nel senso che quando uno gira con l'ombrello, la sua testa è sempre protetta, però i piedi no. E non si sa esattamente dove la protezione è continua e dove finisce, perché la protezione sfuma. Dipende da come tira il vento, da quanta gente passa intorno. Esattamente come i diritti. Capisco che non sia molto nobile come metafora, ma dovrebbe farvi capire che sono problemi di non risolvibili con tagli rigidi. Guardate il caso dei contenitori. Non c'è un contenitore che, siccome è giallo o è grande 40 cm o c'ha tre ruote invece che due, smette di essere libertà personale e diventa domicilio. La tutela è una tutela continua, ma è sfumata. C'è un peruviano che sta traducendo questo articolo in spagnolo e sta impazzendo perché non riesce a capire la metafora. Come deve tradurre pentole e ombrelli? Pentole e ombrelli. Ah, problemi di traduzione. Allora, noi abbiamo accertato, perché ce lo dice la Corte, che il domicilio può anche staccarsi totalmente dal concetto di abitazione e finisce con essere una protezione che si estende a tutti gli oggetti, a tutti gli spazi di cui noi disponiamo a titolo privato. Memorizzatevi questa parola, a titolo privato, perché questa è una delle origini della tutela della privacy, della privatezza, della privacy, della riservatezza, chiamatela come volete, che non c'è in Costituzione come tutela espressa. Non c'è in Costituzione una norma sulla privacy, ve lo dicevo ieri, ma questa è tratta da una serie di garanzie, cioè dalla copertura di una serie di ombrelli. C'è uno che sta viaggiando sul marciapiede senza ombrello, semplicemente sfruttando la protezione della folla che gira. E questo si chiama privacy, che è stata la protezione del domicilio, la protezione della segretezza della corrispondenza e così via. Un secondo caso più recente, interessante, è il caso dell'onorevole Maroni. Cosa ha fatto l'onorevole Maroni? Allora, vediamo un po' qual è l'evento. Con decreto tal dettagli del 96, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha ordinato nei confronti di Corinto Marchini e di alcuni altri indagati per reati connessi la perquisizione delle loro abitazioni e degli altri luoghi di cui avessero la disponibilità al fine di acquisire elementi di prova relativi all'indagine e in particolare l'elenco dei componenti della cosiddetta Guardia Nazionale Padana. Guardia Nazionale Padana, al di là del nome, è un'associazione, come vedremo domani, mi pare, parlando di libertà di associazione, è un'associazione a rischio, nel senso che è sospettata di essere una delle associazioni vietate, ma ne parliamo domani. Durante la perquisizione della sua abitazione, il Marchini riferiva che una copia dell'elenco era custodita in un locale da lui usato come ufficio, nel seminterrato della sede di Milano della Lega Nord. Allora, l'eroico Marchini, mentre stanno perquisendo la sua casa e stanno cercando l'elenco dei guardiani nazionali, i padani, dice: ma l'elenco lo trovate alla sede del partito. A seguito di tale dichiarazione, la polizia giudiziaria si recava presso la sede, dove giungeva anche il difensore del Marchini e l'onorevole Maroni. Onorevole della Lega. In particolare quest'ultimo si opponeva all'esecuzione della perquisizione perché, a suo dire, il Marchini non aveva un ufficio nella sede della Lega Nord, dove nemmeno lui, che pur era parlamentare, disponeva di un locale. Il funzionario procedente contattava allora telefonicamente il procuratore della Repubblica, che gli dice: estende l'ordine di perquisizione a carico del Marchini al locale da lui indicato. Per cui dice: poi, vedete, c'è una perquisizione che viene autorizzata dal giudice sull'abitazione di un indagato, e qui l'indagato gli dice: ma l'elenco lo trovi nella sede del partito, la polizia va alla sede del partito, prima di andare alla sede del partito, telefona al procuratore che gli dice: estendi, puoi andare a perquisire la sede del partito. All'esecuzione di questa perquisizione si opponevano vari parlamentari della Lega, tra cui ancora l'onorevole Maroni, che tentavano di impedire l'ingresso degli agenti nella sede del partito. Vincendo l'opposizione dei presenti, divertente la storia perché potete immaginarvela, vincendo l'opposizione dei presenti, la polizia giudiziaria, entrata nell'edificio, perveniva ad un corridoio che portava al seminterrato e al locale della perquisizione. Quindi gli onorevoli si mettono fuori del partito dicendo: questo è il nostro partito, questo non potete entrare. Loro dicono: mandato del giudice, ed entrano. Entrano negli scantinati. All'ingresso di tale corridoio, su una porta a vetri chiusa a chiave, rinvenivano un foglio di carta fissato col nastro adesivo recante, come dicitura, l'indicazione dell'ufficio dell'onorevole Maroni. Cioè, avevano messo un tocco di carta con sopra scritto onorevole Maroni. Il procuratore della Repubblica di Verona, consultato per telefono del funzionario precedente, che richiama il procuratore dicendo: che devo fare?, confermava l'ordine di eseguire la perquisizione, ritenendo che il foglio apposto sulla porta costituisse un sotterfugio. No. La polizia giudiziaria entrava allora nel corridoio sul quale si affacciavano vari locali. Sulla porta di uno di questi rinvenivano altro foglio di carta con la dicitura Lega Nord, Segreteria Politica, Ufficio Onorevole Maroni. La polizia entrava in quella stanza, identificata come quella nella disponibilità del Marchini, ed effettuava la perquisizione, che non aveva esito perché il locale, al di là dell'arredo, era in sostanza vuoto. Era una stanza vuota, per cui. Nei confronti di onorevole Maroni e di altri parlamentari ha avuto inizio un procedimento penale per resistenza pubblico ufficiale, distinto da quello a carico del Marchini, che era invece per associazione paramilitare. Dopo la sentenza di condanna resa dal pretore di Milano e nel corso del giudizio d'appello, la Camera dei Deputati ha deliberato l'insindacabilità, ex articolo 68 primo comma, dei comportamenti tenuti dai parlamentari in occasione dell'opposizione della perquisizione. Allora, Maroni e gli altri parlamentari si oppongono alla perquisizione. Non si oppongono dicendo: mi oppongo. Si oppongono fisicamente. La polizia li scansa, entrano, ci sono degli spintoni, pare che sia volato anche un pugno, scatta una denuncia per resistenza pubblico ufficiale. A questo punto la Camera dice: no, gli onorevoli svolgevano le loro funzioni, ex articolo 68, che è l'immunità per le opinioni espresse e i voti dati, ma è col problema del nesso funzionale, come vi dicevo a suo tempo, nel senso che la Corte ha riconosciuto disgraziatamente che il deputato che dice una cosa alla Camera la può dire anche fuori dalla Camera. O meglio, se fuori dalla Camera televisione dice Roberto De Bin è un deficiente, applauso oceanico, e non risponde se lo ha già detto in precedenza alla Camera. Non è che dopo può dirlo dopo la Camera, lo deve dire prima, perché questo c'è un nesso funzionale con la sua attività parlamentare. Allora il problema era se resistere alla polizia sulla porta della Lega Nord, del partito, fosse espressione delle opinioni espresse e dei voti dati alla Camera. Infatti il conflitto di attribuzione è stato respinto dalla Corte Costituzionale. Ma accanto a questo conflitto di attribuzione, che è una reazione per il procedimento per resistenza del pubblico ufficiale, c'è l'altra questione, la perquisizione. Nei confronti di questa delibera, vabbè, questo non c'entra, questo l'abbiamo già risolto. Invece il caso interessante per quanto riguarda la perquisizione, perché la Camera solleva conflitto di attribuzione anche contro la perquisizione, non per il 68 primo comma, ma per il 68 secondo comma, il quale dispone, tra l'altro, che senza autorizzazione della Camera, alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare. Questa, mentre la prima norma, quella dell'immunità parlamentare per le opinioni espresse, è una norma che non tutela il parlamentare, che ne pensino i parlamentari, ma tutela l'istituzione Camera. La Camera si chiama Parlamento perché la gente parla, e il Parlamento deve essere libero di parlare senza conseguenze. Per cui al Parlamento si dovrebbero denunciare gli abusi più incredibili, anzi anche senza avere prove. Questo avrebbe il senso, no? Uno può andare, fa un'interpellanza, un'interrogazione, classicamente un'interrogazione, sa il governo che Roberto Bin fa lezione facendo disegnetti indecenti sulla lavagna? È un caso nazionale. Allora, Roberto Bin non può reagire querelandolo, perché il parlamentare sta svolgendo una sua funzione e deve essere totalmente libero e non legato all'esigenza di provare. Mentre se lo dice in piazza io potrei anche offendermi e querelarlo. Però il secondo comma introduce un'altra garanzia, che è quella contro le perquisizioni e gli arresti, e quindi contro la violazione dei due articoli che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato ieri e oggi, l'articolo 13 e l'articolo 14. Un deputato è protetto da arresti e perquisizioni personali domiciliari, perché queste devono essere autorizzate dalla Camera. Questa è una protezione storica dei parlamentari, che risale al Parlamento inglese e alla guerra del Parlamento inglese contro i sovrani Stuart, e che è rimasta una garanzia di habeas corpus rinforzato del parlamentare. È chiaro che una perquisizione domiciliare non ha senso se fatta con l'autorizzazione delle Camere, perché bisogna essere proprio imbecilli e farsi prendere col corpo del reato in stanza dopo che è stato non solo preavvisato, ma addirittura chiesto l'autorizzazione della Camera. Ma questa è una protezione, come vedete, minima. Minima. E allora il problema che si pone è se l'articolo 68 sia invocabile di fronte a un provvedimento di polizia che va a perquisire la sede di un partito, e cioè se quello sia domicilio. La storia di Marone ci interessa relativamente, il problema che ci interessa è se quello sia un domicilio, cioè se una stanza con soprascritto onorevole Maroni, o una stanza con soprascritto il nome di chiunque di voi, perché a questo punto è la stessa cosa, sia o non sia domicilio. E la Corte risponde di sì, senza particolari motivazioni. Dice: sotto quest'ultimo profilo la norma intende garantire al parlamentare l'inviolabilità della sua residenza e anche di spazi ulteriori identificabili come domicilio, in vista della tutela dell'interesse del Parlamento e il pieno dispiegamento della propria autonomia. È una sede di partito, ben può, come nella specie, ospitare il domicilio di un parlamentare. La Corte non va a ispezionare se quel cartello è stato messo a posto oppure no, stabilisce un principio che è un principio interessante, cioè che la sede di un partito, lo studio, uno spazio comunque riservato a una persona, può costituire di per sé domicilio. Come vedete è un concetto estremamente diffuso di domicilio.